Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, come annunciato all'inizio della trasmissione, siamo qui in studio con Enrico Baisero. Buongiorno Enrico e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità meravigliosa.
E con Alessandro, che è lì che ti controlla, direi che è importante, controlla che tu dica tutto giusto, ecco.
Assolutamente.
Evidentemente. Allora, tu sei il direttore generale di Progetto Autismo FVG, di cui noi qui abbiamo parlato spesso, in particolare con il nostro amico in comune Roberto, Robby De Cresi, in arte, perché lui fa anche il DJ e lo salutiamo. Lui so che è a Viterbo in questo periodo qua, in questi giorni, quindi lo salutiamo. Però questo contatto, no? Abbiamo parlato diverse volte con Elena, che è tua moglie, e che ci ha raccontato di questa iniziativa che è Progetto Autismo FVG, di questa associazione. Ma io ti darei voce per ricordarlo una volta in più, perché non sono mai abbastanza.
Ecco, grazie Christian, di nuovo grazie a tutti per l'ospitalità, grazie a Roberto che ci ha mandato qui a fare questa importante intervista, perché per noi far sapere dell'autismo è sempre una modalità necessaria ancora adesso, dopo tanti anni. Ecco, Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus è una fondazione, diciamo che è nata nel 2006 come associazione, e dal 2016 ha una casa a Feletto Umberto, una casa di 2700 metri quadri con 5000 metri di scoperto, e praticamente è una struttura completamente gestita dai genitori, che hanno però, diciamo, un grande numero di persone dipendenti, volontari, collaboratori, diciamo laboratoristi, per un totale di circa una sessantina di persone e una cinquantina di volontari. Però il cuore di Progetto Autismo sono i ragazzi. Siamo, diciamo, cresciuti dal 2016, avevamo 15 persone con autismo che facevano i centri di uni sperimentali pomeridiani, e attualmente invece abbiamo in forza, diciamo, 98 persone che sono suddivise in diversi gruppi. Ci sono i più grandi, diciamo dai 19 ai 28 anni, c'è qui anche Alessandro che è uno di loro, e fanno il percorso Work in Progress, che è una struttura, diciamo, semiresidenziale settimanale, organizzata in laboratori sia interni, quindi la musica, l'arte, l'attività motoria, sia esterni, diciamo con il progetto For Nothing, vanno in diverse realtà a fare delle attività protolavorative, tipo il Decathlon, tipo il Carrefour, tipo i vivai, al vivaio Passone, al Banco Libero e via dicendo. E poi ci sono i ragazzi, gli adolescenti che fanno il gruppo pomeridiano, che sono 21, e infine i ragazzi, cioè i bambini dai 2 agli 11 anni, che sono i restanti 67, distinti per necessità di assistenza, ma tutti, diciamo, abbisognevoli, diciamo, di fare attività di abilitazione. Fanno 4 ore e mezza più attività logopediche, più attività in stanza multisensoriale interattiva. Ecco, questo un po' è il quadro generale di Progetto Autismo. E il quadro è quello di persone con autismo, quindi persone che hanno diciamo una necessità media di supporto di una persona ogni 2, e hanno importanti criticità sul piano relazionale, sul piano della comprensione, sul piano degli agiti comportamentali, piuttosto che i comportamenti e problemi. Insomma, l'autismo è una cosa da prendere sul serio, e noi ci abbiamo provato ricevendo fondamentalmente il supporto di tutti qui in regione.
Quanto esistete
Noi
come fondazione?
Praticamente come fondazione,
anzi forse prima, sì, non è nata subito come fondazione, no?
siamo nati come associazione nel 2006 per volontà di Elena, la presidente Elena Bulfone, che è anche mia moglie, ma e che, come tutte le mamme, non si accontenta, diciamo, e diventa una persona sfidante. Ha aperto questa associazione perché avevamo bisogno di fare conoscere, diciamo, l'autismo, che era ai primordi, diciamo, negli anni, all'inizio degli anni 2000. Alessandro è del 1996, si sentiva parlare poco. E poi nel 2020, in un anno assolutamente tragico per diversi altri motivi, diciamo, ci siamo trasformati in fondazione. Nel 2016 invece abbiamo acquistato la casa, grazie a delle donazioni, grazie alla provvidenza, perché il nostro percorso è marcato dal dono, cioè le persone ci danno veramente credito, proprio perché abbiamo una gestione cristallina anche della struttura.
Ecco perché anche uno dei motivi per cui siete diventati fondazione, ecco perché si vive sul dono delle persone, no? Ed è fondamentale. Io ricordo con Elena, quando ne parlavamo durante il periodo più nero, insomma, degli ultimi anni, sicuramente quello del Covid, il fatto anche appunto di non poter, al di là delle problematiche delle persone autistiche, ma durante il Covid che si erano particolarmente acuite sicuramente, ma anche il fatto proprio voi come associazione, come fondazione, poi il fatto di non poter uscire anche come spesso fate proprio per raccogliere delle donazioni fisicamente, no? Perché certo. Progetto Autismo FVG si è trovato in questi anni, certo, in moltissime situazioni. Ne dico una, Teleton, ecco.
Sì, effettivamente sono stati anni in cui avevamo, perso la speranza, no? Cioè un essere umano può stare 40 giorni senza mangiare, ma non può stare 4 secondi senza la speranza. E erano anni che non promettevano più nulla. E in realtà poi le cose non sono andate così, cioè le persone sono diventate ancora più attente, ancora più generose. Questo è quello che noi possiamo testimoniare direttamente, e in effetti anche adesso che siamo di nuovo, diciamo, in corsa per fare qualche nuova attività di cui poi vi dirò, sicuramente abbiamo ripreso con grande attenzione, diciamo, questo supporto. Ecco, il sostegno è alla base di qualsiasi attività facciamo noi, cioè noi viviamo di charity, di crowdfunding, come si dice in inglese, ma diciamo che lo possiamo dire anche tranquillamente all'italiana maniera: noi viviamo veramente del bene della gente, e il bene della gente delle volte è sorprendente, perché diciamo non si misura in euro, no? Ma si misura nel momento in cui certe cose avvengono,
anche nella costanza, se vogliamo,
assolutamente,
no? Della partecipazione,
assolutamente.
Volevo soffermare, non lo so quanto lo vuoi raccontare, no? Però Roberto mi spiegava appunto di anche proprio della vostra sede, no?
Sì.
È stato quasi un miracolo.
Sì, 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 la sede è un miracolo in realtà, nel senso che l'acquisto della sede, che era una struttura in cui eravamo in affitto, diciamo, è all'esito, diciamo, di un fallimento. Eravamo sulla porta di uscita con i nostri 15 ragazzi. Elena scrisse una mail proprio coerentemente, proprio la cosa più semplice che si può fare, motivando la necessità di avere dei soldi. Sparò una cifra che ovviamente era fuori contesto rispetto a quello che eravamo, no? Chiese tipo 400.000 euro a una beneficenza del Liechtenstein, che l'anno prima ci aveva regalato 30.000 euro per comprare il furgone. E nel giro di una settimana questa beneficenza ci rispose affermativamente. E questo spiega che certe questioni non possono sicuramente, diciamo, essere diciamo sottovalutate. La provvidenza, cioè noi eravamo sulla porta di uscita, diciamo, di una esperienza, e con una mail siamo riusciti a comprare questa struttura. Poi la regione ci ha dato una mano, effettivamente, anche qui, diciamo, fuori un po', diciamo, dalle logiche della politica, che diventa quando c'è la necessità veramente trasversale. E quindi anche lì abbiamo ricevuto, diciamo, del denaro al quale abbiamo aggiunto, diciamo, il denaro che raccoglievamo e la nostra prestazione d'opera gratuita di tutti i volontari. Quest'anno ha raggiunto i 28.000, le 28.000 ore di volontariato, quindi fate un po' i conti voi di quanti possono essere i soldi, diciamo, che ricaviamo. E abbiamo messo a posto questa sede
anche
meravigliosa.
Perché mi dicevi, appunto, siete quasi 100, cioè sì, è veramente impegnativo. Ecco come vorrei sottolineare quanto sia importante aver creato l'associazione prima, la fondazione poi, la sede, perché se si ragiona su questi numeri vuol dire che questo tipo di esigenza c'era.
Sì, forse era sommersa, in realtà era sommersa da diagnosi che non venivano fatte per tempo, oppure da vecchi retaggi, diciamo, di paura nel portare, diciamo, all'esterno un figlio, diciamo, con problemi, cose che probabilmente uno non si attende negli anni 2000. Però era un'esigenza reale, cioè attualmente, per farvi capire, la fondazione ha quasi 40 persone in lista d'attesa per ricevere servizi, ed è una cosa molto dolorosa e che rende necessario l'impegno ulteriore, perché, insomma, chi è stato fuori dalla porta cercando di salvare, fra virgolette, il proprio figlio, sa che non ci si può fermare e bisogna continuare a aprire le porte, cercare di fare ancora meglio. Ecco, comunque l'emergenza autismo esiste. In Italia si parla di 660.000 persone con autismo, con diversi gradi, diciamo, di gravità, e si parla fondamentalmente di un bambino nato ogni 56. Queste sono proprio le statistiche ufficiali nazionali. Quando nel 96, quando nacque Alessandro, le statistiche attestavano un nato ogni 166, ogni 168 persone.
Prima dicevi, no, il fatto di che durante, insomma, il periodo della pandemia, ecco, eravate senza speranza. Io in quel periodo vi ricordo che avevo sentito Elena. Posso dirti una cosa? Posso dirti che non si percepiva, nel senso che c'è sempre stato molto coraggio e molta dignità in tutto quello che facevate, anche in un momento così difficile per tutti, veramente, perché se c'è una cosa che quel periodo ha fatto, ha livellato tutto per tutti davvero.
Ne avevamo innanzitutto davvero la necessità, cioè immaginare i bambini chiusi o i ragazzini chiusi in casa, ci ha imposto subito di forzare la mano, diciamo, le regole regionali per poter aprire subito il centro, e questo è un dato, e questa è stata una cosa necessaria. Quindi dovevamo anche qui in qualche maniera inserirci in una maniera sicuramente dignitosa, non invadente, perché tutti avevano bisogno in quel momento e noi eravamo una quota a parte delle persone che avevano bisogno. Anche qui bisognava mediare, avere un rispetto, diciamo, coerente, diciamo, verso tutti. Però anche qui le persone si sono distinte, cioè le persone hanno rinunciato e hanno fatto un passo indietro. È un po' questa ricerca di individualismo che noi dobbiamo cercare di combattere, cioè aprirci verso gli altri, non immaginarsi come ci vogliono centro di sempre della piazza, no? Ecco, allora noi dai bordi abbiamo avuto in quel periodo, dai bordi della piazza, diciamo, abbiamo avuto intanto uno spaccato di realtà che non viene narrato, cioè di grande solidarietà, e poi, insomma, abbiamo cercato di stare lì, di stare un po' attenti a non chiedere troppo, perché molti avevano bisogno e quindi non bisognava stare attenti. È un po' la regola che ci diamo anche adesso, cioè noi non facciamo se non per tutti, voglio dire, nel senso che nel momento in cui apriamo qualcosa, un servizio, deve andare su tutti. Questo è il nostro modo.
Roberto è collegato e ci saluta e dice: fare questa intervista stamattina è un bellissimo regalo di Pasqua, ecco, e quindi Roberto, casca proprio giusto, no? Il
certo.
Venerdì Santo,
certo,
direi di sì.
Sì,
quali sono i progetti in piedi? Cioè, cosa state facendo In questi giorni, tra l'altro, i ragazzi sono a casa.
Perché... Sì, i ragazzi sono a casa. Io mi sono portato Alessandro perché così la mia voce tormentosa, non buona per la radio, sicuramente.
Ma no, perché non sicuramente
verrà allietata poi da Alessandro, che vi farà poi alla fine gli auguri di buona Pasqua.
Ecco, è già pronto.
Siamo già pronti in questo senso. Ecco, no, il racconto che vi voglio fare adesso è quello di una ulteriore sfida che abbiamo voluto. Quando abbiamo aperto Home Special Home nel 2016, pensavamo al dopo di noi, come fanno tante persone nella preoccupazione, diciamo, del loro futuro. E in realtà, diciamo, nella tabella di marcia della vita, il durante di noi è molto più lungo del dopo di noi, però anche qui, insomma, cominciamo anche noi a diventare un po' più anziani della media. E allora Elena, che è una persona che rilancia, ha detto: dobbiamo creare qualcosa, voglio dire, per trascorrere, diciamo, quell'ultima parte, quando saremo vecchi, quando avremo bisogno di essere supportati assieme. Allora abbiamo ideato quello che adesso si chiama Villaggio Enzo Cainero, intanto per dare onore a una persona che ci voleva bene e che ha sempre tenuto l'asticella, diciamo, delle idee alte, e quindi abbiamo affidato a lui il nostro, diciamo, villaggio. Ed è partita una raccolta fondi importante. Abbiamo già acquistato un terreno vicino alla fondazione e vogliamo costruire sostanzialmente un villaggio dove ci saranno una presenza, diciamo, di badanti specializzate, di personale specializzato che assisterà in forma areale, diciamo, le persone con autismo e i loro genitori e anche altre persone fragili, per un complesso di 35 persone. Ecco, questa struttura non è nulla di nuovo, è solamente quello che negli anni 50 era il villaggio rurale, quello dove sussistevano, diciamo, diverse forme di esistenza: i vecchi, troppo vecchi per lavorare, i biadins, le persone che lavoravano e supportavano tutti, dove c'era un piatto di minestra per tutti. Ecco, è un po' nulla di nuovo, però un qualcosa di necessario, perché l'assistenza, diciamo, sulle 24 ore, dal punto di vista proprio anche del supporto, è inimmaginabile. E quindi proviamo, diciamo, questo modello in cui i genitori rimangono assieme ai loro ragazzi e hanno, diciamo, un sistema di assistenza areale vicino che può supportarli. Ecco, questa è un po' l'idea. Abbiamo lanciato una raccolta fondi importante, siamo già riusciti in pochi mesi a acquistare il terreno, quindi abbiamo capitalizzato all'incirca 400.000 euro, che ci tengo a dire sono in parte di aziende, ma quasi 150.000 euro sono doni dai 100 euro in sotto. Quindi se uno è bravo in aritmetica, semplicemente può capire quante persone ci stanno dando una mano. Veramente un numero impensabile, sicuramente, diciamo, all'interno della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, ci sono tantissime persone coinvolte che in qualche maniera per il nostro osservatorio qualificano delle persone di gran buon cuore. Cioè, siamo veramente persone che hanno imparato dalle difficoltà, imparato dai drammi, anche dal terremoto piuttosto che da altre situazioni. Sono veramente, cioè, i friulani a cui io appartengo, ovviamente, sono delle persone uniche.
Io ti ho ascoltato con grande attenzione, anche perché è uno spaccato, no? di vita, è un servizio questo che è giusto che la gente sappia che c'è, perché sì. Voi state lottando da anni per mantenerlo vivo e funzionante. Quindi è giusto che si sappia che c'è questo tipo di servizio.
Sì, abbiamo bisogno di una costante attenzione, perché ripeto, l'autismo non è banalizzabile, non è relegabile a quattro film che spiegano, diciamo, queste cose simpatiche, no? L'autismo impegnativo e le famiglie, soprattutto chi arriva nel mondo dell'autismo adesso, deve trovare qualcuno, voglio dire, che li accolga. Noi siamo pronti, però diciamo una società che conosce, diciamo, è già a metà strada, cioè sapere di avere un bimbo all'asilo che dicono essere autistico, sapere che c'è una mamma che è in difficoltà, insomma si crea veramente una società nuova. Ecco, noi non abbiamo evidentemente la pretesa di essere noi i fondatori di una società nuova, ma sicuramente siamo i testimoni di una società nuova, cioè vediamo delle cose incredibili, incredibili.
Allora, Enrico, è arrivato quel momento là.
È arrivato il momento. Allora, mi sono portato il mio socio in affari al 50%, certo, che è Alessandro, nato nel 1996. C'è una sorella che studia a Trento giurisprudenza, una mamma che attualmente a Lignano acquistare un reshow con il nostro amico Enzo Kusig per i nostri ragazzi, e però voglio dire, me lo sono portato dietro perché volevo farvi fare da lui un augurio particolarmente circostanziato all'esigenza. Quindi noi agli ascoltatori cosa diciamo, Alessandro? Allora, cosa devi dire? Tanti
auguri di buona Pasqua.
Fantastico.
Super.
Grazie Alessandro.
Siediti.
Grazie Enrico.
Ecco, sì.
A presto.
Sì.
Per altre iniziative, noi qua ci siamo, come vedi. Vi ospitiamo volentieri.
E siete, lasciamelo dire, siete una di quelle necessità, diciamo, che ha il mondo, cioè quello di avere un'informazione pulita e generosa. E voi siete entrambe le cose. Quindi io ringrazio te, ringrazio la meravigliosa radio che rappresenti.
Grazie e a presto, buona Pasqua.
Di nuovo.